la parola di Dio, come sempre, ma molto particolare in queste letture, è provocatoria, ci mette in crisi. Ecco perché San Paolo, nella lettera ai Romani, dice questa frase: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere, quindi capire, la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E se rileggiamo il Vangelo, quella frase che dice a Gesù a Pietro: non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Allora, a questo punto, che dobbiamo fare? Ecco, Paolo dice: dobbiamo conformarci, dobbiamo lasciarci trasformare, ecco, e pensare come pensa Dio. E questo è un lavorio che è molto profondo, molto difficile, attraverso la preghiera, attraverso la penitenza, attraverso un rapporto intimo con Dio, soprattutto con lo Spirito Santo, perché ci doni il primo grande dono, dei sette doni dello Spirito Santo, che è la sapienza. Soltanto quando abbiamo la sapienza di Dio, che vuol dire avere il gusto delle cose di Dio, allora possiamo pensare e vivere secondo quella che è la volontà di Dio e secondo il Vangelo. Se andiamo alla prima lettura, vediamo che Geremia, profeta, è oramai stufo di fare il profeta, perché il profeta è colui che parla a nome di Dio. Profemi vuol dire parlare a nome di Dio. E quindi, che cosa deve dire? Quello che Dio vuole. Ma dire quello che Dio vuole mette in crisi, crea contrasti, crea conflitti, e lui non ce la fa più. Dice: basta, non voglio più parlare in nome di Dio, perché sono oggetto di derisione ogni giorno, tutti si beffano di me. Ma c'è qualcosa che lo spinge, non riesce a resistere. Dice: ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Se noi non abbiamo questo fuoco di Dio, quel fuoco di cui parlano anche i discepoli di Emmaus, non ci ardeva forse il cuore nel petto quando lui per strada ci spiegava le scritture? Se ci manca questo fuoco, che brucia ma non consuma, come il roveto ardente di Mosè, allora non possiamo essere veri cristiani, non possiamo avere la sapienza di Dio, quel sapere, avere il gusto delle cose di Dio, cioè pensare come Dio. Per esempio, il nostro caro patrono San Sebastiano, di cui facciamo la festa, ieri sera la processione e oggi ancora lo ricordiamo, che cosa ha fatto? È stato veramente colui che aveva il gusto delle cose di Dio, si è donato totalmente al Signore e sapeva di rischiare la vita, essendo uno dei capi dell'esercito, se aiutava i cristiani, ma si è impegnato fino in fondo. E allora dobbiamo adesso gridare come il profeta Geremia: Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre, e allora non ho più paura di nulla, affronto tutto per tuo amore, non mi importa se mi deridono, se questo mondo non capisce, perché purtroppo ragionare con il mondo vuol dire ragionare in modo diverso dal Vangelo, in modo particolare in questa nostra società. Nonostante ciò, ci lasciamo sedurre da Dio. È l'espressione che anche Sant'Agostino, dopo la conversione, dice: Signore, io ho aspirato il tuo profumo e mi sono inebriato. Se non siamo inebriati di Dio, siamo costretti a ritirarci, ad aver paura di fronte alla realtà, alla società, a non parlare più di Dio, a non dare più testimonianza, e questo è terribile. E adesso possiamo passare al Vangelo per capirlo bene, perché il Vangelo ci dice che Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, doveva soffrire, patire, morire e poi risorgere. E i discepoli, ma soprattutto gli apostoli in questo caso, non lo capiscono, non hanno capito niente. Gesù usava un modo di parlare che a volte crea problemi. Quante volte abbiamo sentito dire: Gesù guarì il malato e poi gli disse: non dire niente a nessuno. Poi risuscitò: non dire niente a nessuno. È il segreto messianico. Cosa vuol dire? Siccome tutti aspettavano un liberatore politico come Mosè, un liberatore sociale che venisse a liberare il popolo ebreo, in questo caso, dalla schiavitù romana, come da Mosè era stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, come da Nabucodonosor era stato liberato dalla schiavitù assiro-babilonese, così loro aspettavano un uomo politico, un sociologo, che vedevo dire, qualcosa che li portasse e liberasse da questa, diciamo, schiavitù economica, sociale. Non avevano capito niente. Ecco perché Gesù cominciò ai suoi discepoli a spiegare che non era venuto come un nuovo Mosè per liberarli da una schiavitù politica, ma dalla madre di tutte le schiavitù, che è la schiavitù del peccato, perché è la schiavitù del peccato che poi, da cui si generano tutte le altre schiavitù, la sopraffazione, no, l'egoismo, tutto quello che noi vogliamo. Ecco allora che il Signore spiega a Pietro. Pensate che Pietro, poco prima, diciamo un'ora prima, tanto per intenderci, era stato lodato da Gesù. Vi ricordate che Gesù disse: ma voi chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutti, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Beato te, Pietro! Sapete cosa gli dice in questo momento? Tutto il contrario. Va via, Satana! Perché? Perché quando sentì che questo Messia doveva soffrire, doveva patire, doveva morire, non ce la fece più Pietro. Non capiva che era il Messia vero, il Figlio di Dio, ancora, perché anche se l'aveva proclamato prima, anche noi, a livello teorico, abbiamo delle belle idee secondo il Vangelo, ma poi praticamente agiamo in modo diverso. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù rimase malissimo, tant'è vero che voltandosi a Pietro disse: va via, Satana, vai dietro a me, perché tu mi sei di scandalo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco perché Paolo insiste: lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, i pensieri di Dio, le vie di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Dunque Gesù voleva preparare il suo popolo e i suoi discepoli per far capire che lui era venuto per altri motivi, non per quelli sociali e politici, ma per quelli profondi, del cuore, per liberarci da questo. E doveva morire per liberarci dalla morte. Con la sua morte ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha dato la vita. A questo punto Gesù dice delle frasi terribili, ancora continua: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Una frase che veramente io penso che ci rattristi. Si rattristò quel giovane che andò da Gesù e disse: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Ma io li osservo fin dall'infanzia, li ho osservati. Bravo, bravo, vieni, ti dico qualcosa di più. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri. Non è il ragionamento del mondo, perché il ragionamento del mondo si basa sul contrario. Cioè, poggia la sua fiducia, la sua sicurezza e la salvezza sulle cose di questo mondo, sul potere, sui soldi, no? Sulle cose. Gesù dice: va, vendi quello che hai, dalle poveri, poi vieni e seguimi. Abbassò la testa e se ne andò via triste. Potremmo farlo anche noi questo di fronte a queste frasi. E ancora di più dice: perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Che significa? Significa che l'egoismo, che il mettere al centro se stessi, è la cosa più rovinosa. Anche da un punto di vista psicologico, perché è proprio la psicologia qui che ci aiuta e ci dice che noi abbiamo tante potenzialità, tante capacità, ma queste capacità, queste potenzialità vengono in atto, cioè si realizzano nel momento in cui ci relazioniamo agli altri, cioè in cui ci doniamo agli altri e siamo un dono, e l'accoglienza. Più ci relazioniamo alle persone nell'amore, nel dono e nell'amore, nella pace, eccetera, più noi realizziamo noi stessi proprio come uomini. Ma realizzando come uomini e donne la nostra vita, noi realizziamo la nostra santità, perché il santo è il vero uomo, ha raggiunto la maturità piena della sua umanità, che avviene proprio in questo donarsi agli altri, nel dono e nell'amore. Ecco allora che Gesù, che conosce bene il cuore dell'uomo, dice: chi rinnega se stesso, chi perde la propria vita per me, la ritrova. E il nostro San Sebastiano ha dato la vita, anche fisica, ha accettato la morte per aiutare i cristiani, ma questa vita l'ha ritrovata in pienezza e ancora ne parliamo dopo 1850 anni. Gli altri sono scomparsi. Chi dà la vita per gli altri la ritrova, nel senso uscire da se stessi e donarsi agli altri. È accoglienza, dono, amore. Ecco allora ancora che ci dice: chi perderà la propria vita per causa mia, cioè donandosi agli altri, la ritroverà. Quale vantaggio c'è se conquistiamo anche il mondo e poi perdiamo noi stessi? Ecco, allora è un rimprovero grande che dice ai suoi discepoli, ma che dice oggi anche a noi. Cerchiamo allora di capire questo, cerchiamo di essere veramente aperti agli altri. Il Papa, quando parla di chiesa in uscita, vuol dire questo. Vuol dire che non possiamo stare dentro al nostro egoismo, non dobbiamo così accontentarci di essere solo noi, no? Di essere, ma di aprire il cuore a tutti, di uscire dal nostro isolamento per aprirci agli altri. Ma solo in questo modo noi realizziamo in pienezza la nostra vita, sia da un punto di vista cristiano, sia da un punto di vista umano.